Bene, su quest'ultimo pezzo dei 44 Leningrad, Bella Ciao, noi introduciamo l'altra corrispondenza, ben tornata sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Ciao.
Ciao Carlo, buonasera, grazie per l'invito.
Guarda, volevamo, insomma, lo dicevo poco fa, ma con te, insomma, volevamo riprendere l'argomento Tunisia. Più che approfondire, dovremmo dire proprio parlare della Tunisia, perché non se ne parla, nonostante, insomma, nei giorni scorsi ci sono state mobilitazioni, proteste, anche dal punto di vista dei Report Senza Frontiera rispetto alle limitazioni date alla libertà di stampa, però di tutto questo non se ne parla, e quindi con te volevamo un po' approfondire. Che cosa sta succedendo?
No, è molto vero. In realtà credo che non se ne parli fondamentalmente dalla crisi di luglio, cioè già poco si è parlato quando a ottobre si è inserito e insediato il nuovo governo, e oltre alle manifestazioni che citavi tu, si è parlato molto molto poco della presa di posizione dello scorso dicembre, quando il 13 di dicembre il presidente Kais Saied ha annunciato che ha bloccato definitivamente il Parlamento, ha indetto nuove elezioni legislative per il prossimo 17 dicembre e il referendum per il 25 di luglio per la riforma costituzionale, che tra l'altro non sono date a caso. Al 25 luglio, oltre a essere l'anniversario della sua cosiddetta presa di potere, è comunque la festa della Repubblica Tunisina, mentre il 17 di dicembre è il giorno in cui si è immolato Mohamed Bouazizi facendo scoppiare la rivoluzione dei gelsomini. Quindi questa presa di posizione, tra l'altro, ha portato anche a spostare la festa nazionale per la scappata di Ben Ali dal 14 di gennaio al 17 di dicembre, e ha causato non poche proteste in realtà all'interno della società civile, perché appunto da luglio ad oggi di fatto non ci sono state delle riforme economiche e sociali, ma è stata più una campagna contro giornalisti e contro l'elite politica. E quindi questa cosa ha iniziato giustamente a far storcere il naso a parte della popolazione, e soprattutto siamo tornati a vedere la repressione violenta da parte delle forze dell'ordine, a cui purtroppo in questo paese siamo abituati, ecco.
Ci puoi raccontare un pochino che è successo? Perché il 14 gennaio, sì, ad esempio, era festeggiato come giorno, diciamo, della fuga di Ben Ali, no? In realtà ci sono state delle manifestazioni invece fortemente represse, come, insomma, ci
raccontavi. Esatto. Come dicevo prima, allora, il presidente ha spostato la festa nazionale dal 14 di gennaio al 17 di dicembre, quindi secondo Kais Saied il 14 gennaio non era più una festa nazionale, per lui era importante l'immolazione di Mohamed Bouazizi piuttosto che la fuggita di Ben Ali del 14 gennaio del 2011. Cosa succede quindi? Parte della popolazione invita una manifestazione, grossa manifestazione, contro il blocco del Parlamento, contro la repressione e contro le misure che sta prendendo Kais Saied proprio il 14 di gennaio, in commemorazione appunto della scappata di Ben Ali. Le manifestazioni sono state estremamente represse dalla polizia, abbiamo veramente rivisto le stesse modalità di violenza che hanno caratterizzato le manifestazioni del 2021, quindi in realtà è come se non fosse cambiato niente, ma soprattutto, oltre a essere stata presa con la società civile, c'è un'enorme repressione nei confronti della libertà di stampa. Addirittura il 14 di gennaio un corrispondente francese portato su essere stato manganellato. Quindi siamo di fronte però a una repressione dittatoriale nei fatti da parte del presidente. Si è parlato molto poco di questa manifestazione, perché l'entourage presidenziale l'ha fatta passare un po' come una manifestazione organizzata dai partiti islamisti. In realtà non era così, era proprio parte della società civile. Il centro storico di Tunisi è stato bloccato, era praticamente impossibile accedere alla Avenue Bourguiba, che è la via centrale, fondamentalmente famosa, no, per le manifestazioni in generale di Tunisi. Sono stati usati idranti, gas lacrimogeni, insomma quello che abbiamo purtroppo visto fino adesso. E qualche giorno dopo sono iniziati i processi nei confronti di giornalisti arrestati tra dicembre e gennaio di quest'anno. Quindi abbiamo un giornalista accusato di vilipendio del Presidente della Repubblica e una giornalista accusata di aver denigrato le forze dell'ordine per quello che ha scritto nei suoi articoli. Quindi ovviamente Reporter Sans Frontières sono molto preoccupati per la situazione della libertà di stampa nel paese magrebino, lo siamo anche noi, abbiamo molta paura di fatto a parlare, a dire quello che succede, perché la paura della repressione c'è e è tutto molto complesso, nel senso che poi soprattutto la TV di Stato è accusata dal sindacato dei giornalisti di fare ovviamente informazione di parte, non racconta tutto quello che c'è da raccontare. Esempio lampante, no? Raccontavo prima che ha indetto un nuovo referendum costituzionale. Come funziona questo referendum? Gennaio e febbraio saranno incentrati su questa consultazione online che ricorda un po' la piattaforma Rousseau, in cui i cittadini possono votare che cosa vogliono cambiare o meno della Costituzione. Due giorni fa il presidente è apparso in TV parlando dei primi risultati, portando dei numeri bulgari, perché parlava del 80% della popolazione che vuole capreziare, l'80% della popolazione che ce l'ha con i partiti, eccetera, ma non racconta che i votanti sono stati 150.000, quindi l'1% della popolazione tunisina. Cioè, proprio una un'informazione di parte, chiaramente, da parte della TV di Stato, c'è una repressione continua, non c'è trasparenza rispetto a queste votazioni e chiaramente è tutto molto molto complicato, perché il Parlamento di fatto è bloccato dal 25 di luglio e quindi fino al dicembre di quest'anno non avremo un Parlamento operativo, e questo chiaramente sappiamo che è un problema per il processo democratico di un paese.
Certo, però a fianco al processo democratico c'erano anche, tra virgolette, i buoni propositi, no? Sia da un punto di vista di migliorie, chiamiamole così, però di, insomma, come dire, da un punto di vista economico, parecchie proteste nascevano anche dalla crisi economica in atto, a cui si aggiungeva poi la situazione, tra virgolette, pandemica, un po' uguale in tutto il mondo. Che cosa è avvenuto questo periodo? Insomma, le promesse fatte da Saied si sono in qualche modo realizzate, no? Oppure
assolutamente no, non ci sono state di fatto delle riforme economiche, il dinaro comunque in continua caduta come cambio euro-dinaro, sono prese delle posizioni nei confronti dei cosiddetti, almeno da parte del presidente, imprenditori contro la patria, a cui ha proposto di una sorta di pace fiscale nel caso in cui investano nel territorio, però a livello proprio di riforma economica non c'è stato assolutamente niente. Infatti la popolazione è molto in crisi, chiaramente un po' come in tutto il mondo sono aumentate le risorse, ma da un punto di vista appunto concreto di proposte o comunque di riforme economiche non se ne sono state fatte. Cioè, di fatto il governo che è in carica in questo momento è un governo fantoccio, non sta lavorando, non sta facendo fondamentalmente nulla. Tutto ciò che è incentrato nel lavoro di Kais Saied è questa lotta all'elite politica e a un tentativo di modificare la Costituzione. Non c'è un grosso tentativo nel far ripartire economicamente il paese. Da questo punto di vista siamo esattamente nella stessa situazione di 7 mesi fa.
Considerando che la situazione sta pure peggiorando, perché poi se uno dei motori economici anche della Tunisia era il turismo, è bloccato credo anche lì, come un po' dappertutto.
Esatto.
No?
Esattamente, certo. Ed è uno dei motivi per cui i flussi migratori che partono dalla Tunisia sono sempre maggiori, perché di fatto non ci sono prospettive vedono nell'Europa l'unico approdo per poter avere un futuro migliore. Stanno partendo veramente ragazzi molto piccoli, tantissimi minorenni, cioè il numero di minori stranieri non accompagnati che provengono dalla Tunisia ha superato di gran lunga l'anno scorso è stato raggiunto nel 2020. Quindi,
guarda, per un attimo insomma, si è persa la tua voce, stavi dicendo il numero dei minori.
No, dicevo il numero dei minori stranieri non accompagnati arrivati nel 2021 di nazionalità tunisina è il doppio rispetto a quello arrivato nel 2020, cioè è sempre in crescita. E quindi è molto pericoloso da un punto di vista economico-sociale non investire economicamente nel paese. Ed è credo anche esempio e prova del fatto che il paese non funziona e che non stanno funzionando le promesse di fatto, perché sono rimaste promesse fatte da Kais Saied nei confronti del popolo, ecco. In più vanno aggiunti poi gli accordi siglati il 28 di dicembre con il ministro degli esteri Di Maio, prettamente incentrati appunto sulla questione dei flussi migratori. Sappiamo bene.
Infatti, proprio su questo volevo arrivare anche poi alla fine, no? Parlando di, tra virgolette, di confini a sud dell'Italia. Insomma, questa, a parte, insomma, oggi anche fa 5 anni dagli accordi dell'Italia con la Libia, anche lì, certo. Insomma, abbiamo finanziato 5 anni di violenza, di abusi finanziati dall'Unione Europea. Insomma, se non erro, oggi pomeriggio c'era qui a Roma anche una manifestazione proprio per chiedere un sit-in, per chiedere sotto vicino al Ministero della difesa degli esteri, proprio per chiedere alla Farnesina, per chiedere la rottura, il non rinnovo di questo accordo. Però ecco, appunto, ti volevo dire, centrarmi un pochino più nel merito di questi accordi del 28 dicembre.
Allora, vorrei poter centrare di più se non fossero stati de facto secretati, nel senso che si sa molto poco, cioè se anche si cercano fonti della Farnesina si parla soltanto di un dialogo, e quel poco che si sa lo sappiamo perché di fatto la Presidenza della Repubblica Tunisina ha fatto poi un annuncio in seguito agli accordi. Fondamentalmente che cosa è emerso? Che nel 2020 c'erano stati già degli accordi siglati dalla Morgese, Di Maio e gli allora ministri in carica degli esteri e degli interni, che prevedeva circa 20 milioni di euro di investimento nella Guardia Costiera Tunisina, ma tra l'altra parte si promettevano delle quote per i decreti flussi. Quote che in realtà sono state inserite soltanto nel decreto flussi, come sappiamo, pubblicato in gazzetta lo scorso dicembre. Quindi in realtà per 2 anni c'era questa promessa di quote che non è mai arrivata. Sembrerebbe che a dicembre sono stati appunto rinnovati questi accordi, quindi altri finanziamenti alla Guardia Costiera, quindi di fatto al controllo esternalizzato delle frontiere europee, quindi la delega, no? Allo Stato nordafricano del controllo delle frontiere, e dall'altra parte iniziano in teoria a parlare di decreti flussi, però sappiamo benissimo che non funziona così, nel senso che se un paese è allo sbaraglio dal punto di vista economico-sociale, l'investimento lo devi fare nell'economia del paese e non nel bloccare i flussi migratori. E c'è anche la problematica chiaramente fondamentale dei CPR, perché sappiamo benissimo che in questo momento storico l'80% delle persone all'interno dei CPR italiani sono di cittadinanza tunisina, e anche questo è un problema, perché sono persone a cui non viene concesso di fare domanda di asilo soltanto su nazionalità, quando sappiamo che la domanda di asilo deve essere un diritto individuale e non legato alla cittadinanza. Sono persone a cui non vengono date le traduzioni dei documenti. Insomma, la situazione migratoria tra Tunisia e Italia è estremamente complessa e in continua violazione di fatto dei diritti umani, soprattutto per quanto riguarda la libertà di movimento delle persone.
Bene, non so se vuoi, insomma, aggiungere altro, se pensi, insomma, che come, siccome la comunità tunisina qui in Italia anche è abbastanza radicata, se ci saranno in futuro mobilitazioni, se puoi dare, insomma, degli appuntamenti, non so, dimmi te.
Allora, in questo momento non credo ci siano grosse organizzazioni cioè nel momento, perché anche il Covid non è che permette di organizzare a lungo termine sit-in o cose di questo tipo. Siamo tutti molto in attesa di capire come andrà a finire questa consultazione online e che tipo di proposta per la riforma appunto della Costituzione vuole fare Kaisa Saied. Io consiglio di seguire attentamente soprattutto la questione legata ai CPR e alle violazioni sistemiche che abbiamo sul nostro territorio rispetto ai flussi migratori, di capire come il nostro Stato di fatto ricatti altri Stati con aiuti economici sul controllo delle frontiere, e di tenere comunque gli occhi aperti, perché la Tunisia è dietro l'angolo, quindi quello che succede in Tunisia avrà di fatto dei riflessi enormi nella politica estera italiana e europea, contando poi la situazione libica in totale stallo e anche l'Algeria che non è messa molto bene, ecco. Quindi quello che succede in Nord Africa sembra lontano, ma in realtà è vicinissimo e avrà delle ripercussioni molto grosse in realtà sulle nostre politiche, quindi di informarsi sempre con le fonti giuste.
Sì, perché poi, insomma, lo ricordavi te, anche in Algeria non è messo benissimo, ma anche lì ci sono una marea di tensioni tra Algeria e Marocco, un'altra frontiera di cui non se ne parla fino a quando scoppia qualcosa.
Non scoppierà una guerra probabilmente, certo, assolutamente.
Beh, noi ci auguriamo, insomma, come lo diciamo,
di no, certo,
di no, ma soprattutto ci auguriamo appunto che magari in questo frattempo ci dia il tempo di poter far crescere un movimento che sappia dire no alle guerre, no alle frontiere, se vuoi anche no ai flussi migratori, ma sia alla libera circolazione e che vengano chiusi.
Assolutamente modi. Sì.
Non so se tu dicevi informarsi dalle fonti giuste, se sei in grado di dirci qualche fonte.
Allora, l'italiano è difficile, però se si parlano lingue straniere io consiglio sempre, vabbè, l'ANSA è una delle poche agenzie italiane, vabbè, l'italiana che dica qualcosa, però in generale ci sono giornalisti italiani corrispondenti in Tunisia da seguire, secondo me, che sono Mattia Garavoglia e Arianna Poletti, che sono le uniche due fonti italiane attendibili che sono fisicamente nel territorio, altrimenti chiaramente stampa locale indipendente come TAP News. E poi se si è in grado di leggere e scrivere in altre lingue consiglio come sempre France 24, perché sappiamo benissimo che la Francia tiene sempre un occhio di riguardo sulle ex colonie, ma anche Al Jazeera, anche se lì bisogna sempre stare molto attenti a usare un occhio critico quando si legge una notizia. Io consiglio sempre di cercare la stessa notizia da più fonti per evitare di cadere, no, nell'informazione di parte. Diciamo che noi in Italia questo lo sappiamo bene, che una notizia letta su un giornale o letta su un altro ha degli effetti molto diversi nel lettore, ecco.
Sicuramente, non so se vuoi aggiungere altro, se no io ti ringrazio e magari ci sentiamo, insomma, ti richiamiamo se
io direi che ci possiamo risentire quando ci sono degli aggiornamenti a questo punto, che direi tra un paio di mesi che abbiamo l'esito di queste consultazioni, e speriamo che nel mentre non succeda niente di problematico come le manifestazioni del 14 gennaio.
Va bene, allora grazie per la tua disponibilità e a presto. Ciao.
Grazie mille, ciao.